Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'ottava puntata del TG Sherwood.
Oggi 15 gennaio, un TG come sempre ricco di tante notizie. E da cosa partiamo?
E con questo ottavo TG partiamo da dove avevamo chiuso il precedente, cioè con la pagina internazionale. Quindi parliamo naturalmente di quello che sta succedendo in Medio Oriente e più in generale nel mondo arabo. La situazione non si è mossa molto dalle ultime settimane, benché continua il gioco delle diplomazie europee che sono le grandi assenti da questo discorso, da questo concorso di discussione fra le grandi nazioni. La parte del leone la stanno naturalmente facendo, come già dicevamo settimana scorsa, Erdogan e Putin. Peraltro è caduto oggi il governo di Putin, ma comunque sembra non essersi mosso nulla in Russia. Il conflitto fra sunniti e sciiti e più in generale il conflitto del Golfo Persico, che in realtà non è altro che un grande conflitto per i movimenti del petrolio, continua. Continua il confronto fra quello che è il modello bottom-up, cioè il modello che cresce da sotto, instaurato dai fratelli musulmani, in cui si riconosce anche il regime iraniano, in contrapposizione a quello che è il modello generale del mondo sunnita, cioè il modello delle monarchie regnanti. Abbiamo su di questo un approfondimento da parte di Marco Sandi dell'associazione Gli Abbasta e di Besè, che ci ha lasciato un contributo in cui riassume la situazione in Iran, in Medio Oriente e nella Libia.
Negli ultimi 20 giorni la situazione del Medio Oriente è tornata a essere caldissima, semmai si era raffreddata. L'uccisione di Qassem Soleimani a Baghdad e la risposta iraniana con il lancio di razzi sulle basi americane avevano fatto sprofondare il mondo a un minuto dalla Terza Guerra Mondiale. La situazione si è un po' poi tranquillizzata anche in seguito all'abbattimento e riconoscimento dell'abbattimento di un aereo di linea ucraino da parte del regime di Teheran. Comunque l'area rimane molto calda, le tensioni molto alte. La regione è attraversata da una protesta popolare in Iran contro il regime e contro queste sue scelte, pur rimanendo molto circoscritta, mentre in Iraq le piazze si riempiono e chiedono la fine delle ingerenze americane e iraniane. Un'altra zona molto calda al momento è la Libia, dove il mondo, e l'Europa in particolare, si è ricordata che esiste una guerra. E adesso è tutto un rincorrersi tra diplomazie europee, ma soprattutto medio orientali, per porre fine a un conflitto che rischia di far sprofondare la regione del Mediterraneo centrale in uno stato di crisi permanente. Il grande assente in questo momento è la diplomazia europea, che affida al governo italiano gli incontri con le parti in guerra in Libia. E invece la parte da leone la stanno facendo, dimostrandosi appunto i principali attori in questo momento nella zona del Mediterraneo orientale, la stanno facendo ancora una volta la Turchia e la Russia, nelle figure di Erdogan e Putin, che convocano meeting con le parti in causa, facendosi appoggiare da al-Sisi. Effettivamente il conflitto libico può essere risolto solo da un accordo in questo momento, però affidare questo accordo a dittatori sanguinari non è la soluzione.
E ritorniamo a parlare di questioni nazionali e parliamo ancora, ahimè, di repressione. Ormai in Italia quando si parla di repressione il primo movimento a cui si fa riferimento purtroppo è il movimento No TAV. Si è tornato a parlare in maniera molto importante della repressione e del movimento No TAV sicuramente a partire dal 13 dicembre, giorno in cui Nicoletta è stata arrestata, è stata portata al carcere delle Vallette. In quei giorni sono stati anche incarcerati Giorgio e Mattia, che qualche giorno fa sono stati liberati e hanno al momento delle altre misure cautelari. Sono tantissime le compagne, i compagni, ma anche i cittadini e le cittadine che hanno abbracciato la lotta No TAV e che hanno restrizioni e misure cautelari veramente di qualsiasi tipo. Sono decine i processi, centinaia gli indagati, la procura di Torino dà anni di galera come davvero fossero delle caramelle. Nicoletta e altri 11 notav hanno avuto delle condanne con delle pene altissime senza nessun tipo di beneficio, spesso colpevoli soltanto di tenere in mano un megafono, addirittura uno striscione. Le pene sono gonfiate veramente per tutti, anche per persone incensurate. Nicoletta, con i suoi 73 anni, sicuramente è diventata un simbolo di quella che è la lotta no TAV e di quella che è la lotta per la giustizia ambientale e contro le grandi opere in questo paese. La lotta no TAV è una lotta che mette insieme davvero diverse generazioni, da ragazzini fino a donne e uomini più grandi, più maturi. Sabato 11 gennaio, lo scorso sabato, c'è stata una grossa manifestazione a Torino proprio per denunciare ancora una volta quella che è la repressione che sta colpendo il movimento no TAV e che sta colpendo comunque in generale tutti i movimenti in Italia. Sono state davvero tante le persone che sono arrivate da ogni parte d'Italia, e questo a testimoniare che la lotta no TAV è una lotta sentita da molti e è portata avanti veramente da tantissimi altri movimenti. Adesso ci andiamo ad ascoltare Dana del movimento no TAV.
È stata una manifestazione molto partecipata, almeno 15.000 persone oggi sono venute qua a sostenere il movimento no TAV, Nicoletta che è ancora in carcere e tutte le altre persone sottoposte a misure cautelari. Abbiamo cercato negli interventi di raccontare la storia di un movimento che da quasi 30 anni resiste, che deve combattere contro i poteri forti di questo paese, di questo Stato, la procura, la magistratura, la questura, che hanno avuto di fatto negli ultimi anni una delega politica totale a gestire la questione TAV. Stanno provando, hanno provato ad abbatterci senza successo, i numeri di questa ennesima giornata lo dimostrano. Ci stiamo preparando alle prossime battaglie, vorrebbero chiudere i conti prima della ripresa dei lavori, che probabilmente saranno nel mese di marzo, ma noi nonostante tutto insomma lo sappiamo che resisteremo, perché lottare ancora per liberare tutti e tutte non è uno slogan, ma è la pratica che noi abbiamo sperimentato in questi anni e che sappiamo essere quella vincente. E un ringraziamento ovviamente va a tutti coloro che hanno partecipato.
Rieccoci, abbiamo parlato di TAV, abbiamo parlato quindi di trasporti e volevamo segnalare qui al TG quello che è un problema che affligge la regione Veneto, il nord-est e in più generale la pianura padana. I livelli dei PM10 da inizio anno non sono mai scesi sotto i limiti di legge. Nella città di Padova su 15 giorni, per 15 giorni l'aria era da bollino rosso, cioè dichiarata letteralmente irrespirabile. Il PM10, per chi non lo sapesse, è ciò che identifica le frazioni di materia particolata. La materia particolata è un materiale composito principalmente da cenere, polveri e aerosol vari inferiori a 10 micromillimetri. Quindi parliamo di qualcosa che entra nei polmoni e non riesce a uscire, non riusciamo ad assorbirlo all'interno del nostro corpo. Ci sono state varie dichiarazioni scientifiche riguardo a questo problema. Le istituzioni, l'unica mossa che hanno fatto sono stati i blocchi del traffico. Oggi una dichiarazione della presidenza del CNR dichiara che è inutile il blocco del traffico, semplicemente perché è una misura palliativa, in quanto non è la principale fonte di inquinamento, piuttosto bisognerebbe limitare la quantità di chilometri fatti, ma è un movimento inquinante è quello delle auto, che comunque è confrontabile anche con quello delle stufe a pallet e dei termocamini, il cui aumento ha provocato l'aumento sensibile di queste polveri. L'inizio del 2020, per quanto riguarda il PM10 e le polveri sottili, è peggiore dell'inizio del 2019. L'aria al momento è letteralmente irrespirabile. Secondo studi dell'Università di Torino, solo per normalizzare la situazione ad oggi servirebbe uno stanziamento di un fondo da 1 miliardo di euro, e ciò permetterebbe solamente di riportare l'aria a livelli respirabili normali. Quello che consiglia il Ministero della Sanità è l'utilizzo di maschere, l'utilizzo di ventilatori per purificare l'aria, di far uscire i bambini sempre e solo con le maschere. Adesso la questione noi l'abbiamo già affrontata in vari numeri del TG, partecipiamo attivamente con quello che sono iniziative di Friday for Futures. È il momento in cui prendiamo responsabilità di questo problema, perché realmente insieme ai FAS non stiamo più parlando di un inquinamento generalizzato, di un inquinamento combattibile. Parliamo di un inquinamento che si verifica in tutte quelle che sono le nostre fonti e bisogni primari, ad esempio respirare e bere. Non possiamo rinunciare a questa lotta e non possiamo accettare questo tipo di situazione ambientale.
Abbiamo parlato prima di repressione e adesso apriamo una nuova pagina del TG Sherwood e parliamo di attacchi agli spazi sociali. In questi giorni sono davvero, davvero tanti, parleremo anche di quello che è successo questa mattina a Padova, ma andiamo a raccontare quello che è successo a Napoli negli scorsi giorni, perché è veramente il teatro dell'assurdo. Succede che la consigliera comunale Laura Bismuto, che ormai si può definire ex Dema, ricordiamo Dema è il partito di maggioranza al Consiglio Comunale di Napoli ed è il partito che è espressione del primo cittadino di Napoli, nei giorni scorsi ha lanciato online sulla sua pagina un sondaggio in cui chiede esplicitamente lo sgombero del laboratorio occupato in Surgenzia. Laboratorio occupato in Surgenzia che è stato occupato nel 2004 e sin da quel momento, come tanti centri sociali occupati nel nostro territorio, è stato da sempre un laboratorio politico di lotte, per esempio per citarne una che ha varcato anche quelli che sono i confini napoletani, la lotta contro il biocidio, è stata la casa della rete Stop Biocidio. L'attacco degli spazi occupati nell'Italia dei decreti sicurezza di Minniti e poi di Salvini non è certo una novità. Quello che fa pensare e fa riflettere è che attacchi del genere vengano da persone che si definiscono di sinistra e che addirittura si definiscono vicine a quelli che sono i movimenti, le lotte sociali e i centri sociali. Infatti proprio Laura Bismuto si definisce un'amica dei movimenti e vicina ai centri sociali. E nonostante questa vicinanza propone queste graduatorie alquanto fantasiose tra gli spazi occupati. Quello che quindi risalta subito all'occhio è che si inizia a delinearsi ancora una volta, cosa che purtroppo è accaduta più volte nella storia del nostro paese, la dicotomia tra buoni e cattivi, quindi i centri sociali buoni, i centri sociali cattivi, quelli che portano avanti determinate politiche in un certo modo e centri sociali che invece portano determinate politiche avanti in modi, secondo la Bismuto, non consoni. Il centro sociale Insurgenzia ha immediatamente preso posizione con un comunicato che trovate sulla pagina del centro sociale, che stamattina è stato condiviso anche da noi di Global Project. E adesso ci andiamo ad ascoltare Davide Dioguardi del laboratorio occupato Insurgenzia, che ci racconta un po' meglio questa assurda vicenda.
Allora, essenzialmente a Napoli è successo che qualche giorno fa la consigliera comunale Laura Bismuto, che fino a pochi giorni fa era una consigliera comunale in quota Dema, quindi la quota dell'organizzazione politica del sindaco De Magistris, ha proposto in buona sostanza un fantasioso sondaggio sulla sua pagina Facebook, dove a suo dire sostanzialmente proponeva cosa si potesse o si dovesse fare della struttura di Insurgenzia, del laboratorio occupato di Insurgenzia, occupato ormai 16 anni fa. Proponeva di creare o un centro giovanile o addirittura la nuova caserma della polizia locale, dei vigili urbani. Beh, naturalmente per noi quella della consigliera Bismuto è in buona sostanza una proposta di sgombero, di un laboratorio, di un'occupazione in questa città. In 16 anni è stata nelle piazze contro Salvini, contro il razzismo della Lega, è stata in piazza per la giustizia ambientale e climatica, sia durante i movimenti antidiscarica del 2008, ma ancora oggi, attraverso la rete di comitati di Stop Biocidio, attraverso il lavoro che viene portato avanti attraverso Fridays for Future. Insomma, è stato un laboratorio di soggettivazione politica e di organizzazione politica sul territorio dell'intera città. Per noi, diciamo, questa presa di posizione è gravissima, in quanto la consigliera si dice anche vicina a quelli che sono i movimenti, a quelle che sono le lotte sociali. Noi diciamo chiaramente che tutti gli spazi sociali, tutti i centri sociali, tutte le case del popolo, le occupazioni sono dei laboratori di fermento, di attivazione politica, e in quanto tale vanno preservati. Nessuno deve permettersi in nessun modo di proporre fantasiosi sondaggi su cosa i centri sociali debbano essere, e soprattutto nessuno deve permettersi di fare una distinzione tra centri sociali buoni e centri sociali cattivi. L'occupazione, i fenomeni di auto-organizzazione vanno tutti preservati, vanno difesi senza se e senza ma.
E veniamo alla quella che potremmo definire cronaca locale, anche se per noi è il fatto del giorno. Oggi, questa mattina, alle 7 è iniziato lo sgombero dell'area dell'ex macello di Padova, localizzato in via San Massimo. Nello specifico dell'area ex Iannuti, cioè il frontone iniziale dell'ex macello. Allora, la questione è diventata un vero e proprio caso politico. L'area era utilizzata in comodato dalla CLAC, la Comunità Libera Associazioni Culturali, che è una sovrassociazione che accorpora 13 associazioni, che è nata nel 1979 e dall'epoca ha diritto ad utilizzare lo spazio in concessione dal comune in questi ultimi 40 anni, perché da tanto occupano lo spazio, utilizzano lo spazio. Lo spazio è stato rivitalizzato, sono state fatte una serie di iniziative, una serie di attività che venivano svolte quotidianamente all'interno dell'area. Comunque, stamattina è iniziato lo sgombero. Era presente la Digos, la Polizia Veterinaria, la Polizia Municipale, tutte le forze dell'ordine possibili e immaginabili, per uno spazio che, ripeto, non è mai stato occupato e non ha mai avuto problemi di illegalità al proprio interno. Infatti ha lasciato basita la cittadinanza e le associazioni partecipanti, che si sono ritrovate stamattina alle 11 in comune per cercare di parlare con la giunta. Ciò ha provocato anche un piccolo cortocircuito mediatico, in quanto la parte della giunta di sinistra, cioè Coalizione Civica, per chi non è di Padova, i cosiddetti veri e propri civici, gli arancioni, hanno detto di non saperne nulla. Il vice sindaco ha dichiarato che l'ordinanza della giunta di ieri sera ha preso in contropiede l'amministrazione comunale, come se appunto parte della giunta non sapesse cosa fa l'amministrazione. Coalizione Civica ha negato di sapere di questa iniziativa del PD. Nella verità esiste un documento del 17 ottobre che è una determinazione di appalto fatta dal comune di Padova, che il successivo 6 gennaio questo appalto per il rifacimento dei lavori straordinari è stato aggiudicato da una ditta locale e l'8 gennaio è stato stanziato il fondo per l'inizio dei lavori. Tutto questo ci porta ad oggi, in cui con una delibera di ieri sera da parte della giunta è iniziato lo sgombero. In tutto questo la comunità della CLAC è in possesso di una perizia tecnica che dice che i lavori non prevedono manutenzione straordinaria, ma solamente manutenzione ordinaria. Il comune ha promesso alle associazioni, il comune nella persona di Michalizzi del PD, ha promesso alle 8 associazioni che attualmente si trovano per strada una sede nelle prossime settimane. I lavori dovrebbero svolgersi entro 180 giorni. Vigileremo fortemente su questo, soprattutto perché il timore è che l'area sia stata sgomberata per un uso non dedicato alle associazioni. Ricordiamo ancora che quest'area è stata letteralmente rivitalizzata e soprattutto portiamo la nostra solidarietà a tutta la comunità della CLAC e restiamo sconvolti e basiti da questo attacco da parte delle istituzioni ad associazioni non politicizzate, i cui principali scopi, quali ad esempio quelli della decrescita felice o della cucina brigante, erano il riciclo e il riutilizzo di cibo. Oggi, durante l'attività dell'ex macello, doveva svolgerci la recupera, cioè il recupero di cibo tramite quelli che sono i mercati locali e la ridistribuzione a tutta la comunità indigente della città di Padova. Ripeto, restiamo basiti da questo atto da parte del comune, che si chiede chiarezza al sindaco Giordani, perché è inaccettabile che quando Padova, città del 2020, capitale europea del volontariato, noi apriamo l'anno chiudendo quella che è una sovrassociazione di gruppi di volontari. È semplicemente surreale. Su questo abbiamo le parole riprese stamattina dalla nostra collega Lisa da parte di Cucina Brigante, dichiarate di fronte al comune.
Alle 7 la questura di Padova ha sgomberato l'ex macello, ovviamente con ingentissime forze. C'era la celere, c'erano i carabinieri, la polizia locale, veterinaria, pompieri, chiunque. E era assolutamente inaspettato e senza preavviso. La cosa che a noi ha più sconvolto di questa situazione, che appunto non ce l'aspettavamo assolutamente, perché non siamo un'occupazione e soprattutto non è mai stata dichiarata l'occupazione abusiva di quel posto, non c'è mai stata notificata una inagibilità degli spazi, che è il motivo per cui appunto è stato fatto lo sgombero. E ancor più noi eravamo in dialogo con il comune comunque da mesi e stavamo con loro provando a intavolare appunto dei tavoli di lavoro per poter rigenerare quegli spazi e poterli restituire alla cittadinanza. E fra i vari punti per i quali appunto dialogavamo con il comune c'era appunto la rimessa in sicurezza degli spazi, quindi la misura urgente non si capisce appunto com'è. Questa urgenza non la riusciamo a comprendere, dato che appunto la inagibilità è stata dichiarata il 15 ottobre.
E due settimane dopo che il 30 settembre abbiamo avuto un incontro, quando intendiamo noi stiamo parlando innanzitutto della CLAC più che Cucina Brigante. Il 30 settembre la CLAC ha avuto un incontro con la giunta a cui hanno partecipato l'assessore Colasio, Michalizzi, Benciolini, Nalin e il vice sindaco Lorenzoni. Notifichiamo anche che stamattina Lista Civica ha preso le distanze da questo provvedimento del comune, dicendo che non era a conoscenza di questo provvedimento, il che sarebbe un fatto alquanto grave se confermato. Sicuramente questo è stato un attacco a tutta la CLAC, non solo alla Cucina Brigante. Diciamo che oltre ad aver messo l'inagibilità sul parco da oltre 2 anni, adesso hanno messo l'inagibilità anche sulla palazzina. Sulla palazzina non c'è solo Cucina Brigante, ci sono altre 10 associazioni che si occupano di economia solidale, attività solidali, sociali aperte al sociale. È brutto anche che a un colloquio personale tra il segretario della CLAC Totò Gentile e l'assessore Michalizzi il 24 dicembre 2019 non è stato comunicato niente riguardo a un possibile sgombero o messa in agibilità del posto. Ci viene anche da chiederci se il problema era l'inagibilità, perché la celere, perché una modalità coatta con cui si sono comportati nei nostri confronti. E anche innanzitutto ringraziamo sia Radio Sherbook che tutte le altre fonti di informazioni che ci stanno dando spazio, perché questa mattina prontamente sul Mattino in contemporanea allo sgombero, il che la dice sempre molto lunga, il Mattino titola che hanno sgomberato la Cucina Brigante dall'ex macello e ci definisce un'associazione di area antagonista. Per cui ringraziamo intanto il Mattino da un lato, perché qualcuno ci dà una mano, dall'altro perché continuano a fare questa informazione infamante contro qualsiasi realtà sociale che prova a fare qualcosa di diverso qua dentro.
E ci teniamo a sottolineare che la CLAC appunto è composta da 13 associazioni, e non è solo Cucina Brigante, e tutte portiamo avanti diverse attività a scopo diciamo prosociale, di promozione sociale, di inclusione, e che quello spazio appunto ci è stato precluso da tempo, già a partire dal parco. Ora con la muratura della palazzina non avremo assolutamente più accesso ad un luogo che a Padova potrebbe essere un'enorme risorsa a livello sociale.
E siamo tornati in studio dopo aver ascoltato le voci dalla piazza, dopo questo sgombero alquanto bizzarro, un po' più che bizzarro, strano. Bizzarra è la situazione napoletana. Come tutti i buoni TG abbiamo adesso una pagina, definiamola culturale, anche se parlare di cultura è anche in questo caso bizzarro, visto il personaggio a cui faremo riferimento. E prima di entrare nello specifico di questo personaggio, che purtroppo o per fortuna non è più tra di noi, secondo me è importante ricordare quello che è il revisionismo. È un termine che è stato coniato tanti anni fa. Di solito in Italia, quando si pensa al revisionismo, si pensa a Renzo De Felice, ma ha un'origine lontana e che per alcuni può sembrare imprevedibile. Anche Lenin utilizzò il termine revisionista, insultando Bernstein, un socialdemocratico tedesco di fine Ottocento, che voleva correggere quella che era la dottrina marxista alla luce delle ultime nuove tendenze del capitalismo. quando si pensa al personaggio che ci ha lasciato qualche giorno fa, si fa immediatamente riferimento al revisionismo storico che ultimamente ha caratterizzato il territorio italiano. Marc Bloch, esponente della scuola francese degli Annales, fucilato nel 1944 dai nazisti, e ricordiamoci questa parolina nazisti, nel volume Apologia della Storia dice che lo studioso indicava alcuni canoni fondamentali e irrinunciabili per chi vuole indagare il passato senza incorrere in errori che potrebbero compromettere l'autenticità di quelli che sono i dati raggiunti dallo storico. Noi crediamo che in Italia la storia sia stata scritta bene, sia una storia che sia stata anche scritta in maniera corretta. Il personaggio che è morto qualche giorno fa, che si chiamava Giampaolo Panza, non era uno storico, era un giornalista che ad un certo punto della sua carriera decise di salire su quello che era il cavallo politico vincente dell'epoca. Probabilmente fu una scelta editoriale o, perché no, anche economica. Il cavallo vincente dell'epoca era un certo Silvio Berlusconi. In quel periodo Panza scrisse uno dei libri che poi divenne, diciamo, cult in quella che è il suo pensiero revisionista dell'epoca, ossia Il sangue dei vinti, che ha venduto centinaia di migliaia di copie. E il fatto bizzarro, questa è la parola di questo TG, è stato quello che il volume è stato presentato davvero innumerevoli volte in qualsiasi occasione possibile, diverse fra di loro, televisioni, radio, presentazioni istituzionali tantissime e addirittura anche al Senato della Repubblica. Era l'epoca, come dicevo prima, del centrodestra di Silvio Berlusconi, che basava la sua politica su alcune frasi semplici, che magari forse qualcuno ritorneranno anche rispetto a quella che è la politica degli ultimi tempi. Ed erano quelle dell'anticomunismo, della famiglia e di un federalismo molto blando, lo definirei quasi fatto all'acqua di rose. In quel periodo il libro di Giampaolo Panza, Il sangue dei vinti, era presente in tutti i banchetti di Forza Italia, addirittura appariva sul sito del partito tra quelli che sono i consigli, tra i consigli di lettura. In televisione, che diciamo era il cavallo di battaglia anche della politica berlusconiana, c'erano sempre o più rappresentanti della destra a lodare il coraggio e la forza di questo scrittore, tengo a ripetere. I social network all'epoca non erano ancora esplosi, e forse meno male, e il Cavaliere utilizzò il pensiero e i pensieri di Giampaolo Panza per diffondere quelle che oggi non dobbiamo avere paura di definire le fake news alla Salvini. Infatti Silvio Berlusconi, per la sua crociata contro il comunismo, questo comunismo che in Italia non abbiamo neanche, tra l'altro, mai conosciuto, aveva bisogno di qualcuno che tirasse fuori delle vere e proprie bufale storiche, perché di questo si tratta, e Panza fu ben contento di essere l'uomo in mano a Silvio Berlusconi. Giampaolo Panza ci ha lasciato. In questi giorni è stato davvero raccapricciante, non ho paura a dirlo, quello che è stato il ricordo da parte di tutte le testate giornalistiche che hanno fatto con editoriali, con articoli in cui hanno lodato la figura di Panza e hanno anche lodato quelli che sono gli scritti di Giampaolo Panza. Noi conosciamo, per fortuna, tanti conoscono davvero com'è andata la storia della Resistenza italiana, e se oggi viviamo in uno Stato forse un po' democratico, lo dobbiamo anche a quei partigiani che hanno combattuto una guerra di liberazione e non una guerra civile come altri autori tipo Pavone e anche lo stesso Panza hanno definito in questi anni.
Sì, vorrei aggiungere che ricordiamo che la comunità degli storici attualmente non accetta i libri di Panza, in quanto se uno ha piacere o un'altra cosa, di leggere uno dei 7 libri che lui negli ultimi 20 anni ha dedicato al revisionismo su quella che è stata la guerra partigiana, e trova una serie di citazioni. Ad esempio, mio nonno diceva sempre, che come attendibilità storica il ricordo del nonno è un pelino dubbia, o almeno è una fonte di dubbia provenienza, così almeno ti insegnano all'università quando ti fanno approcciare a un testo storico. Quello che contano nelle cose sono i dati, le fonti inamovibili.
E da storico non posso che sottolineare questo tuo pensiero. Con questa notizia... Esatto, con questa notizia vi salutiamo, ringraziamo come sempre i nostri tecnici e le nostre tecniche perfette che fanno sì che il nostro TG vada in onda perfettamente ogni mercoledì, e ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle ore 20:30 su tutti i canali di Radio Sherwood e Global Project.
Buonasera a tutti.
Ciao.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.